Buonasera, questo è L'Orizzonte. Buonasera da Andrea Monti. Tra pochissimo partiremo da Gaza, che sarà poi anche il nostro argomento di approfondimento nell'Orizzonte delle 20 fino alle 20:30. In questa prima parte andremo invece anche nel Regno Unito per la visita di Donald Trump, per poi venire all'Italia, alla politica, che oggi si concentra in qualche modo nelle Marche, dove si vota fra 10 giorni. In Sardegna, dove è stata approvata una legge sul fine vita, la seconda a livello regionale approvata in Italia. E poi Milano, la possibile vendita dello stadio di San Siro con l'approvazione della delibera da parte della giunta comunale. Ma prima, come ogni sera, partiamo proprio da quello che sarà il nostro argomento di approfondimento, da quello che resta, come è spessissimo in questi mesi, forse anni, il fatto del giorno, e cioè Gaza. Vediamo quali sono le ultime notizie che arrivano da Gaza City, con le persone in fuga e l'esercito israeliano in azione, e poi anche le reazioni o non reazioni internazionali. C'è con me in studio Emanuele Valenti. Ciao Emanuele.
Buongiorno, anzi buonasera Andrea, a te gli ascoltatori. E, sì, quasi 2 anni, tra pochi giorni saranno 2 anni di guerra a Gaza. Allora, le vittime, dicono le autorità locali, a proposito, dall'inizio del conflitto avrebbero superato le 65.000. E, ecco, non dimentichiamoci mai di questo dato. Oggi, nelle ultime ore, in tutta la striscia, ci sarebbero almeno 62 morti, il bilancio di pochi minuti fa, la maggior parte, appunto, come dicevi tu, a Gaza City, perché è lì che si sta concentrando, ormai lo sappiamo da alcune settimane, negli ultimi giorni, soprattutto da ieri, con l'avvio ufficiale di questa operazione di terra, appunto, si sta intensificando, si sta concentrando l'attacco israeliano. Diversi gli obiettivi colpiti, gli israeliani dicono di avere colpito nella giornata di oggi almeno 150 obiettivi di Hamas. Sappiamo però che alcuni bombardamenti sono stati vicino all'ospedale Al-Shifa, su un altro ospedale, un ospedale pediatrico, quindi un ospedale per bambini, sempre a Gaza City. Sappiamo che i carri armati si stanno avvicinando ancora di più al centro della città, e c'è stato anche un bombardamento questo pomeriggio, si è alzata una grossa colonna di fumo nero dalla zona proprio vicino al mare, sulla spiaggia di Gaza City. L'esercito israeliano ha detto di aver aperto un'altra possibile via d'uscita per i palestinesi che sono ancora in città. Ce ne sarebbero ancora centinaia di migliaia, e a proposito di questo oggi le Nazioni Unite hanno detto per l'ennesima volta di essere molto preoccupate, perché nel nord, quindi anche Gaza City, ma non solo, arrivano pochissimi aiuti, perché gli aiuti, Andrea, non entrano più, c'è la chiusura dei valichi, quindi possono arrivare solamente dal sud, e ovviamente l'intensificarsi delle operazioni militari rende queste operazioni molto molto difficili. In clima, per dare un po' il clima di quello che appunto raccontiamo da ieri, quindi l'avvio dell'operazione di terra, poi questo, il rapporto delle Nazioni Unite, il rapporto più duro delle Nazioni Unite sul genocidio in corso a Gaza. Ecco, questo pomeriggio uno dei ministri oltranzisti del governo Netanyahu, Smotrich, ha detto: Gaza per noi, Gaza vuol dire ricchezza immobiliare. Ecco, solo per dare un po' l'idea e anche il contesto. E in questo contesto, un ultimo elemento della giornata di oggi, c'è questa decisione, questa proposta in realtà della Commissione Europea, quindi Unione Europea, l'esecutivo dell'Unione Europea propone ai Paesi membri delle sanzioni per alcuni coloni, per alcuni ministri del governo Netanyahu, e soprattutto una restrizione degli accordi commerciali con Israele, sostanzialmente il blocco dell'accordo di libero scambio. Quindi non vorrebbe dire i paesi europei non comprano più beni e prodotti israeliani, ma i prodotti israeliani non avrebbero più, se questa proposta verrà poi accettata, ancora non lo sappiamo, le agevolazioni che finora hanno avuto, appunto, dopo quasi 2 anni di guerra.
Grazie Emanuele, noi torneremo su tutto questo in esteri, nel giornale radio e poi appunto nella seconda parte, nell'orizzonte delle 20, tra le 20 e le 20:30. Come vi dicevo poco fa, adesso parliamo di Trump nel Regno Unito. Questo pomeriggio è stato ricevuto da Re Carlo, domani incontrerà il Premier Starmer. Buonasera Edoardo Bressanelli.
Buonasera a voi.
Professore associato di scienza politica alla Scuola Superiore Universitaria Sant'Anna di Pisa, esperto di Regno Unito, a cui chiedo innanzitutto che valore ha questa visita per Trump, per gli Stati Uniti e per il Regno Unito.
Beh, diciamo subito che una visita dall'altissimo valore simbolico e politico. Per Starmer, il primo ministro britannico, è una visita quasi esistenziale, oserei dire, perché Starmer, e chiunque segue il Regno Unito lo sa molto bene, è crollato in tutti i sondaggi e l'unica materia sulla quale sembra riuscire a stare a galla è proprio la politica estera. E in un certo senso il rapporto privilegiato, la special partnership di antica memoria con gli Stati Uniti d'America può dare, e in un certo senso ha già dato al Regno Unito e anche a questo governo laburista qualche soddisfazione. Ecco, attraverso la visita di Stato di Trump, che ricordiamo è la seconda visita di Stato di un presidente americano, un qualcosa che non si è mai verificato, Starmer pensa di poter ottenere dei vantaggi in termini di visibilità, in termini di politica internazionale e anche e forse soprattutto di politica economica.
Perché Trump era già stato in visita di Stato durante il suo primo mandato.
Esattamente, nel 2019.
E per quanto riguarda il merito, il contenuto di cui si parla negli incontri di queste ore, immagino soprattutto in quelli di domani che coinvolgeranno appunto anche il Premier Starmer, che tipo di accordi potrebbero essere presi, per esempio, da un punto di vista economico?
Questa è la questione cruciale, perché certamente oggi c'è tutto il cerimoniale bellissimo della visita a Windsor con i reali, i voli, le bandiere, eccetera, però in realtà la conversazione politica sarà quella che avverrà con un bilaterale tra il presidente americano e il primo ministro britannico domattina, Chequers, che sarebbe la residenza di campagna del primo ministro britannico. E di cosa si parlerà? Si parlerà essenzialmente di dazi, perché anche per il Regno Unito, come d'altra parte per tutti i paesi del mondo, l'amministrazione Trump e la politica daziaria statunitense ha avuto un impatto. Certamente c'è chi ha detto che la partnership speciale ha avuto un ruolo e Starmer è stato bravo a garantirsi dazi al 10%, ricordiamo che l'Unione Europea li ha avuti più alti, alcuni stati li hanno avuti straordinariamente alti, pensiamo alla Cina, pensiamo all'India, e quindi questo 10% è stato salutato, visto come dire il contesto globale, come un successo. Però sappiamo anche che la politica daziaria americana è in realtà stata piuttosto confusa e ha eccezioni, condizioni, accordi parziali, e quindi anche lì in realtà ci sono settori che pagano un prezzo più alto, in particolare l'alluminio e l'acciaio, che hanno dei dazi al 25% e che con questa visita Starmer pensava di portare a zero o comunque ridurre. Ecco, questo è un primo punto che non sarà parte delle conversazioni di domani, perché è stato detto che in realtà questa parte è stata stralciata e quindi questi dazi rimarranno. Ci sono però altri accordi di natura commerciale, ci sono accordi di natura industriale, ad esempio nel settore delle tecnologie avanzate, e da quel punto di vista il Regno Unito e il primo ministro, che ribadisco sono molto in difficoltà nei sondaggi e anche con un'economia piuttosto zoppicante, sperano che questo accordo possa dargli sia visibilità sia contribuire, almeno in parte, al rilancio del Regno Unito anche rispetto ad alcuni competitor europei.
In queste ore a Londra ci sono proteste di piazza contro Trump. Secondo lei quanto è detestato o apprezzato nel Regno Unito?
Il Regno Unito non fa eccezione in questo momento complicato per la politica mondiale. Dico complicato non in termini generici, ma lo dico per la polarizzazione che negli Stati Uniti ne abbiamo avuto un saggio tragico, anche recente, ma nel Regno Unito abbiamo visto altri omicidi politici, anche recentemente, sia di deputati laburisti che di deputati conservatori. Abbiamo visto proteste di piazza come quelle dell'estrema destra sabato scorso a Londra, con più di 100.000 persone in piazza, a cui oggi fa da contraltare una protesta anti-Trump. Grande a Londra, più piccola, ma presente persino a Windsor. Però il contesto è quello della polarizzazione e anche qui Starmer, come dire, non troverebbe conforto, non trova conforto dei sondaggi, perché vedete, se si chiede ai britannici se sono contenti di questa visita di Trump, in aggregato, quindi britannici senza, come dire, dividerli per partito, sono, la maggioranza dei britannici sono contrari a questa visita e pensano che non avranno un vantaggio particolare. Ma gli elettori laburisti, quindi coloro che hanno votato Starmer o che potrebbero rivotare, insomma, lui o altri al prossimo giro, sono particolarmente contrari a questa visita, mentre, e come dire, la cosa non credo necessiti di particolari spiegazioni, coloro che sono più favorevoli a questa visita, nonché al presidente Trump in generale, naturalmente, sono gli elettori del partito Nigel Farage, Reform UK, che, come sappiamo, è un partito di destra radicale o estrema, scegliete voi quell'aggettivo utilizzare, l'artefice principale della Brexit e sicuramente una spina nel fianco per i laburisti, ma più in generale per il mainstream politico britannico.
Io ricordo come nota simbolica che Donald Trump atterrò nel Regno Unito proprio nelle ore in cui il referendum sanciva la Brexit ormai diversi anni fa. Come si spiega, secondo lei, questo buon rapporto, almeno apparentemente, fra un presidente degli Stati Uniti di destra, penso si possa dire di estrema destra, e un premier laburista che su questioni per esempio, come l'immigrazione, diciamo da molti dubbi sulla sua appartenenza a un mondo di sinistra, penso al suo apprezzamento, per esempio, per il lavoro di Meloni, ma insomma, resta pur sempre un laburista. Come si spiega, secondo lei, questo buon rapporto?
Questa è una domanda estremamente interessante e in realtà, come ha già ricordato lei molto correttamente, Keir Starmer ha in questo anno, in realtà poco più che abbondante, in cui ha ricoperto il ruolo di primo ministro, spostato l'agenda politica dal centro-sinistra verso il centro o su alcune tematiche, come appunto l'immigrazione, sicuramente verso posizioni più di destra. E lo ha fatto per calcolo politico e per motivazioni del tutto pragmatiche, evidentemente, non trovando su questo punto nemmeno peraltro il conforto dei sondaggi o di un particolare apprezzamento di suoi elettori. Ma la valutazione è quella che con un sistema elettorale come quello britannico, con un maggioritario turno unico e con i laburisti che hanno vinto le ultime elezioni, di fatto sottraendo ai conservatori alcuni seggi, in particolare nel nord dell'Inghilterra, che avevano vinto alle elezioni precedenti, beh, Starmer ha calcolato che questo tipo di elettorato, diciamo così, di estrazione working class, tendenzialmente bianco, meno educato, e questo elettorato giustamente comunque percepisce il problema della migrazione e quindi Starmer ha rincorso a destra le posizioni dei conservatori prima e dei Reform UK dopo. Questa strategia in realtà non sembra pagare e, come dicevo, non sembra pagare nei sondaggi, anche perché l'abbiamo visto in diversi paesi europei ripetutamente, quindi, come dire, non si tratta di inventarsi nulla di nuovo. Quando la sinistra insegue o scimmiotta la destra, e talvolta la peggiore destra, in realtà la sinistra perde. E questo però Starmer, su questo punto specifico, non sembra averlo compreso.
Edoardo Bressanelli, grazie per essere stato con noi.
Grazie a voi per l'invito, buona serata.
L'orizzonte delle
18 e 15 minuti, adesso andiamo nelle Marche.
Thank you.
Andiamo nelle Marche per parlare di politica nazionale, però. In questi minuti Giorgia Meloni, Matteo Salvini e Antonio Tajani, quindi i capi della destra, partecipano a un evento elettorale ad Ancona. Tra pochi minuti inizia un altro evento a Pesaro con la segretaria del PD Schlein. Tutto questo a 10 giorni dalle elezioni regionali. Buonasera a Daniela Preziosi.
Buonasera, Daniela Preziosi aveva un papà marchigiano, ma non è nelle Marche in questo momento, è a Roma cercando di tracciare lo scontro fra le due sfide di piazza di cui hai appena parlato.
Cronista politica del quotidiano Domani, Daniela, ti chiediamo cosa possiamo aspettarci da questi comizi e perché i capi della destra e Schlein si presentano insieme nelle Marche appunto a 10 giorni dal voto.
Beh, perché le Marche sono la battaglia principale per la destra e soprattutto segnatamente per Giorgia Meloni, che governa con il suo partito questa regione, anzi è stata la prima regione governata da Fratelli d'Italia e si parlava del laboratorio Marche. E perché la destra ha bloccato le trattative sulle altre regioni in attesa di vedere come va questa battaglia. Quindi Giorgia Meloni non può assolutamente perdere e ha costretto tutti gli alleati, tutti e tre gli alleati, c'è anche Maurizio Lupi di governo, i capi, i leader di governo che della maggioranza di governo, che però alcuni sono anche un vice premier e ministri, li ha costretti a andare a mostrarsi entusiasti per tirare la volata all'uscente Francesco Acquaroli. Dico costretti perché in questi mesi di campagna elettorale ogni tanto abbiamo segnalato qualche defaillance, insomma non è che proprio gli alleati gli alleati sanno che se vince Acquaroli vince sostanzialmente Giorgia Meloni. Non può perdere perché non dico che sarebbe un terremoto per il governo, ma ne verrebbero ridimensionate le ambizioni anche sulle altre regioni. Stessa cosa un po' diciamo dalla parte dell'opposizione. Elie Schlein da questa regione si aspetta quello scatto in più perché Campania, Puglia e Toscana sono ragionevolmente al sicuro con degli uscenti molto forti o degli uscenti o dei candidati molto forti, e la differenza nel risultato la farebbe Matteo Ricci, che sta rincorrendo Acquaroli. Quindi anche Elie Schlein credo che sia andata ben 5 volte in campagna elettorale nelle Marche. Questa volta oggi è sul palco con Stefano Bonaccini, il presidente del partito, a far vedere che tutto il partito è a pancia sotto per cercare di vincere questa sfida.
E il centro-sinistra ha avuto anche il problema dell'inchiesta giudiziaria che riguarda Ricci.
Sì, un problema che diciamo la destra, se fosse capitato a destra, come è successo per esempio in Calabria, sarebbe stato vissuto quasi come una medaglia. Ricci si è messo subito a disposizione degli inquirenti, ha raccontato la sua posizione e si è sentito insomma di andare avanti in questa, si è sentito di aver chiarito tutto e di andare avanti. Per il popolo del centrosinistra un'indagine non è mai una passeggiata di salute, e considerando che i 5 Stelle non contano tantissimo, non pesano tantissimo a livello di numeri, però insomma hanno un loro peso anche simbolico, i 5 Stelle hanno deciso di continuare, hanno creduto alla versione di Ricci e hanno deciso di continuare la battaglia al suo fianco. E però certo, sicuramente non è stato facile per Ricci recuperare un po' il passo dopo quella battuta d'arresto. Comunque Ricci si sta spendendo moltissimo, anche i suoi candidati, tutti sono consapevoli che oltre a dover strappare le Marche alla destra c'è una partita nazionale che si gioca il prossimo fine settimana.
Ti chiedo di provare un po' a tracciare gli scenari delle settimane successive nei due casi, a seconda di chi vince, guardando innanzitutto a quelle altre elezioni a cui accennavi tu, e quindi si voterà in Calabria, poi in Toscana, Campania, Puglia e Veneto. cosa potrebbe cambiare su un piano nazionale a seconda di chi vince?
Beh, se vince Acquaroli, che è l'ipotesi in questo momento sulla carta più probabile, e se vince bene, Giorgia Meloni è molto forte sui tavoli di Veneto immediati e Lombardia. Forse può cedere, anzi cederà sicuramente il Veneto alla Lega, cioè lascerà il Veneto alla Lega, però se certamente chiederà in cambio un cambio di candidatura in Lombardia al prossimo giro, che è il prossimo anno. Se dovesse perdere, è un'ipotesi talmente brillante che faccio anche fatica a fare gli scongiuri, se dovesse perdere, certamente ne uscirebbe un po' ammaccata tutta la trattativa per parte di Fratelli d'Italia. E invece da parte della sinistra e del centro-sinistra non succederà niente per il momento, perché comunque il Partito Democratico sa che è in campagna elettorale in tutte le regioni, quindi non ci sarà nessun, insomma, è chiaro che la sfida di Ricci era una sfida tutta in salita, e una vittoria sarebbe una clamorosa. È molto difficile espugnare quella regione, soprattutto con un governo centrale che ha inondato in questi mesi le Marche, ha fatto la zona ZES, che significa molte facilitazioni economiche, e ha anche soldi che arrivano, soldi sonanti. Il governo ha investito tantissimo in questa campagna elettorale. Magicamente era già successo con l'Abruzzo, magicamente si sono realizzati, concretizzati finanziamenti, soldi, promesse, e quindi se non dovesse vincere Matteo Ricci, comunque insomma le attenuanti sono tante, e il centrosinistra continuerà a fare, ha già stretto tutte le alleanze, ha già deciso tutti i suoi candidati. Certo, la segretaria non ne uscirebbe rafforzata, ecco, ma se ne parlerà alla fine di questa tornata. Il bilancio si farà a dicembre, dopo, anzi precisamente il 25 novembre, cioè dopo le ultime regionali votate a urne chiuse. Certo, sarebbe un po' una grande occasione persa per la segretaria, che però ha portato a casa, questo almeno racconta lei, una cosa che non era scontata, questo sempre dice lei e i suoi, e cioè stringere le alleanze in tutte le regioni che vanno al voto. C'è anche una Valle d'Aosta insieme alle Marche, ma non è nello stesso sistema, non usa lo stesso sistema, non si elegge subito il presidente. Dicevo, insomma, ha portato a casa un'alleanza stretta in tutte le regioni, che dovrebbe essere il primo passo per stringere un'alleanza a livello nazionale, anche se anche lì non sarà un pranzo di gala. All'ultima domenica Giuseppe Conte ha spiegato che noi, cioè il Movimento 5 Stelle, non siamo ancora alleati, si vedrà con il programma. Non vuol dire che non si alleeranno, però vuol dire che, insomma, trattare a quei tavoli per Elly Schlein, ai tavoli del programma per Elly Schlein, non sarà facile, ecco, sicuramente sarà un osso duro. Del resto Conte lo ha già dimostrato sui tavoli europei, che è capace di trattare.
Quindi, poi ti saluto, al momento, guardando alle due alleanze, come si potrebbe sintetizzare il loro stato di salute, partendo appunto dal fatto, da uno dei fatti da considerare, che appunto il centrosinistra è riuscito a accordarsi alla fine con problemi in alcuni casi su tutte le candidature, la destra è ancora in sospeso, ma appunto sappiamo delle divisioni anche nel centrosinistra. Che sintesi faresti da una parte e dall'altra?
Ma ti posso dire che il centrosinistra, posso usare una parola che ha usato Franceschini non di recente, ma proprio quando c'erano le distanze più forti tra PD e 5 Stelle, il centrosinistra, quell'alleanza là, il campo progressista, chiamiamolo come ci pare, è ineluttabile, quindi ci sarà in ogni caso. E segnalo che i problemi che ci sono stati per le candidature sono stati tutti problemi interni al Partito Democratico, non sono stati conflitti tra alleati o alleabili o promessi sposi. E ineluttabile tanto quanto la destra, che invece dal punto di vista dei rapporti interni è molto, sta messa molto peggio del centrosinistra, ma ha un principio d'ordine formidabile, come sempre la destra, un po' per cultura politica, un po' per storia, come sempre la destra in questo periodo il principio d'ordine si chiama Giorgia Meloni.
E quindi il fatto di stare al governo, di restarci e continuare a avere il potere.
Ma certo, non c'è nessun dubbio che Salvini, che si agita molto, abbraccia ministri, abbraccia ambasciatori russi, fa tutto quello che può dare fastidio a Giorgia Meloni. Non è, Salvini ha preso già un bagno pesante al papete, non è quello che farà, diciamo, né cadere il governo né lasciare un'alleanza che è comunque una polizza vita per lui, che non va fortissimo nei consensi, tant'è che deve rinforzare il suo consenso anche interno attraverso questo bizzarro movimento ancora più a destra di Salvini, che è quello di Vannacci.
E ricordiamo, questa settimana si chiuderà con Pontida, col raduno annuale della Lega. Daniela Preziosi, grazie e buona serata.
Grazie a te, buon lavoro.
Le 18 e 27 minuti, tra pochissimo il giornale radio con i titoli delle 18:30. Subito dopo torniamo la seconda mezz'ora dell'orizzonte, ancora con uno sguardo ai fatti del giorno. Andremo in Sardegna, parleremo di San Siro. A tra poco.
L'orizzonte delle
18 e 33 minuti, la seconda parte dell'orizzonte. Parliamo di Sardegna e della legge regionale sul fine vita che è stata approvata oggi. Si tratta della seconda legge di questo tipo in Italia, dopo quella approvata in Toscana e ancora in assenza di una legge nazionale chiesta da anni dalla Corte Costituzionale. Saluto e ringrazio Roberto De Riu, capogruppo PD nel Consiglio regionale della Sardegna e primo firmatario della legge. Buonasera. Le
Buonasera. Sì,
chiedo intanto di spiegarci cosa prevede esattamente la legge.
prevede che nel caso in cui si verifichino i requisiti previsti dalla Corte Costituzionale, cioè quando ci troviamo sfiniti di fronte alla morte in modo irreversibile, cioè nel senso di un male veramente dichiarato incurabile per lo stato delle conoscenze mediche, e si sia fatta un'assunzione di responsabilità personale nel dire che si vuole terminare la vita perché tra atroci sofferenze, una commissione medica e non solo medica, diciamo anche integrata con degli psicologi e altri specialisti, in un tempo definito, abbastanza breve, dà il responso della possibilità di, essendo assistiti, terminare le proprie sofferenze.
E cosa cambierà quindi concretamente per chi è residente in Sardegna e chiede il suicidio assistito? Cosa cambierà rispetto alla situazione precedente quando questa legge non c'era?
Non succede oggi che noi abbiamo determinato in capo a nessuno un nuovo diritto. Diciamo che nel caso in cui, caso malaugurato, che speriamo non si verifichi, ma purtroppo statisticamente ogni tanto si verifica, ci si trovi in quelle condizioni, sarà possibile rinunciare a continuare l'agonia sotto l'assistenza del servizio sanitario.
Quindi un percorso più definito e più breve garantito da questa legge.
Soprattutto definito un tempo congruo per poter valutare la situazione, farla valutare dagli specialisti e assumere la decisione solo nei ristrettissimi casi previsti dalla Corte Costituzionale.
Qual è stato il dibattito in regione? Parlo da un punto di vista della regione in quanto istituzione, ma anche in Sardegna nel suo complesso. Qual è stato il percorso che ha portato a questa approvazione?
Il Consiglio regionale, tramite la sua commissione sanità, ha ascoltato tutte le organizzazioni dei medici, anche gli psicologi e anche associazioni dichiaratamente contrarie a queste soluzioni, E abbiamo riscontrato, soprattutto dalla parte medica, ma anche infermieristica, anche dai farmacisti, un coro davvero unanime in favore di una soluzione di questo tipo. Perché? Perché si tratta di valutare quei casi nei quali il medico o gli operatori sanitari non devono essere chiamati a rispondere di una istigazione al suicidio, quindi un'eccezione al diritto penale che comunque vieta in modo fermo e assoluto la possibilità di spingere le persone a morire, ma che in questo caso invece è contemperata dal verificarsi di tutti quei casi che ho detto prima, cioè siamo arrivati a un punto in cui la lotta contro la morte è irrimediabilmente perduta e ci consegna solo la possibilità o la circostanza di essere torturati dal dolore per un tempo magari non lunghissimo, perché poi purtroppo si muore, ma inutilmente lungo per chi lo patisce.
E la destra regionale come si è schierata?
Allora, da Forza Italia, se vogliamo considerare Forza Italia destra, c'è stato un consigliere che ha votato a favore, mentre diciamo, i Fratelli d'Italia hanno condotto una ferma opposizione, devo dire non ostruzionistica, quindi anche molto rispettosa dei nostri argomenti, però la divisione è abbastanza netta sotto un profilo purtroppo soltanto ideologico, mentre qua credo che si debba guardare davvero al lato umano e anche al lato giuridico, cioè si faceva una norma che impegna il Servizio Sanitario Regionale a fornire assistenza in uno dei casi, lo ripeto, rarissimi e difficilissimo anche da accertare, nei quali il personale sanitario è sollevato dalla possibilità di essere accusato di istigazione al suicidio.
Pensate di poter contribuire all'approvazione di leggi simili, se non identiche, in altre regioni? Appunto, il vostro secondo caso, dopo la Toscana, pensate che al di là di aiutare persone in questa situazione, il che ovviamente è la cosa principale per voi, è importantissimo, aiutare le persone in Sardegna che sono in questa situazione, pensate anche che possa servire a smuovere qualcosa in altre regioni, se non alla fine magari, se le regioni dovessero aumentare, anche arrivare finalmente a una buona legge nazionale?
Noi la legge non l'abbiamo voluta approvare per questa ragione. Può darsi che possa essere una conseguenza, però il nostro è stato uno sforzo di andare incontro a una situazione estrema, guardando alla sofferenza dei nostri concittadini e di noi stessi, perché questo può capitare a tutti. La domanda comunque è giusta, come dire, è possibile che ci siano delle conseguenze a livello degli altri consigli regionali e anche che il Parlamento, portato magari da una maggiore consapevolezza nell'opinione pubblica, possa legiferare finalmente. Anche sul livello dei diritti, ecco, perché il Parlamento stabilisce l'attuazione, lo sviluppo della libertà tramite i diritti e quindi tramite le leggi statali. Le regioni però devono cooperare, devono garantire che i servizi di competenza regionale siano pronti a recepire, questi orientamenti.
Roberto De Riu, capogruppo PD nel Consiglio regionale della Sardegna, grazie e buona serata.
Grazie infinita, a presto.
E veniamo proprio al lato nazionale di questa notizia e quindi a, diciamo, il contesto in cui ci sono solo due regioni che hanno approvato una legge per garantire meglio l'attuazione di quello che ha chiesto la Corte Costituzionale per le persone che chiedono il suicidio assistito. È un contesto nazionale in cui in Parlamento non solo non sembra vicina l'approvazione di una buona legge, ma se ne discute una cattiva. Questo è quello che ci ha detto poco fa Matteo Mainardi, che è il coordinatore della campagna Eutanasia Legale dell'Associazione Coscioni, organizzazione in prima fila nella lotta per i diritti che riguardano questo tema.
Questa legge ha un grande valore perché siamo di fronte alla seconda regione dopo la Toscana che approva una legge di questo tipo, che è una legge che la Corte Costituzionale chiede al legislatore, e quindi al legislatore nazionale, a quello regionale da ormai tanti anni, e finalmente la Sardegna ha trovato la forza per dare delle tempistiche certe e delle modalità per chi vuole accedere al suicidio medicalmente assistito anche in quella regione. La stessa proposta approvata in Toscana e in Sardegna è al momento depositata in tutte le regioni italiane e ancora appunto tutte le altre non sono riuscite a trovare questa forza, non sono riuscite ad avviare una discussione su questi temi.
E in Parlamento a Roma intanto una legge si sta discutendo, ma una legge che rischia di essere peggiorativa.
In Parlamento è in discussione una legge che va in direzione opposta a quello che la Corte Costituzionale chiedeva, in certi passaggi è addirittura contraria a quello che nelle varie sentenze la Corte Costituzionale ha già detto. Siamo però, lo vorrei sottolineare, a 3 anni dall'inizio della legislatura, ne mancano 2 prima della fine della legislatura e ancora non abbiamo neanche un testo base da mandare alla discussione dell'Aula, quindi i tempi si prevedono ancora molto lunghi e sicuramente quello che manca è un accordo tra i vari partiti, anche della stessa maggioranza, sulla legge che dovrà farsi.
L'orizzonte delle
18:44 minuti, adesso veniamo all'informazione locale, a Metro Regione, all'entrata in studio in questo spazio di chi sta preparando l'edizione di stasera delle 19:45, e oggi la notizia riguarda lo stadio di San Siro. Ciao, buonasera Roberto Maggioni.
Ciao Andrea, sì, ci siamo quasi, una storia infinita che oggi ha avuto un punto importante. Ha un punto importante, la giunta comunale ha approvato, diciamo così, la delibera di vendita dello stadio di San Siro e dell'area circostante allo stadio alle 2 società, a Inter e Milan, o meglio ai fondi americani che in questo momento sono proprietari di Inter e Milan. La delibera ha avuto questo via libera della giunta con il parere contrario dell'assessora dei Verdi Elena Grandi, un parere contrario, diciamo, atteso nelle cose, perché i consiglieri comunali dei Verdi e il partito dei Verdi, anche AVS, insomma, insieme a Sinistra Italiana, poi a livello nazionale, avevano annunciato che ci sarebbe stato questo voto contrario, e sarà contrario anche ovviamente in Consiglio Comunale quando il Consiglio Comunale voterà questo testo, ovvero il 29 settembre, perché il tutto, secondo come quanto chiesto dalle squadre, da Inter e Milan, si dovrà chiudere entro il 30 settembre. C'è una data che è quella del 10 di novembre, dalla quale scatterà il vincolo culturale al secondo anello dello stadio che ne impedirebbe l'abbattimento, che pende su tutta questa storia.
Questa quindi la sintesi della giornata per quanto riguarda questa notizia. A te Roberto e al nostro Michele Crosti, che è collegato con noi, chiedo quindi di spiegarci un po' meglio cosa contiene questa delibera, quali sono le prospettive per le prossime settimane, Roberto.
Sì, c'è stata questa conferenza stampa, Michelino, che dovrebbe essere al telefono con noi. Ci sei, Michelino?
Sì, ci sono.
Eccoti qua. Allora, anzitutto, conferenza stampa, c'era ovviamente la vice sindaca Anna Scavuzzo, che ha le deleghe all'urbanistica in questo momento e che ha seguito queste fasi finali di questa partita. Non c'era il sindaco Sala, mi dicevi, però.
Sì, non c'era il sindaco Sala, che è una cosa abbastanza clamorosa, se si pensa che però che tutta la trattativa l'ha condotta lui, tranne l'ultimo mese quando sono nati, diciamo, i primi contrasti anche all'interno della maggioranza, anche all'interno del PD per il modo con cui era stata condotta, allora c'è stata questa responsabilizzazione dell'assessora pro tempore alla rigenerazione urbana che ha sentito i partiti, e cioè non è che è successo molto di più, c'è stata una convocazione di tutti i partiti e della maggioranza e dell'opposizione, sono state illustrate per sommi capi i contenuti della delibera, giusto per rendere partecipi. In realtà cioè questa roba che doveva far capo al sindaco, perché era il sindaco che aveva scelto quella roba lì, non c'era ufficialmente, perché doveva andare a Genova per sentire la sindaca di Genova, che non so, c'era un comizio, non so cos'altro, ma la cosa è assai strana, perché appunto doveva essere proprio lui a venire a illustrare la delibera più importante, almeno di questa seconda parte di legislatura.
Ecco, quindi, Michelino, riguardo alla vendita, tutto secondo quanto, insomma, secondo le attese, 197 milioni il valore dell'area e dello stadio, come stimato dall'Agenzia delle Entrate. Il comune metterà 22 milioni, fino a 22 milioni per le bonifiche e l'area verde, corretto?
Sì, questo metterà quei 22 milioni per le bonifiche, anche questa è una cifra da contestare. C'è da dire che questa delibera non è ancora la delibera di vendita, diciamo che sono i punti sostanziali su cui si è basata la trattativa, poi quando sarà approvata dal Consiglio Comunale, la delibera verrà presentata alle squadre, che diranno sì o no se acquistarlo. Le squadre a loro volta...
spieghiamo, dopo, probabilmente succederà che dopo il voto in Consiglio Comunale si riunirà un'altra giunta per votare poi la delibera finale?
Questo non lo so se basta, se è quello, perché una volta che ha votato il Consiglio la delibera è approvata.
Quella è,
cioè, okay. La giunta può, cioè una roba, è obbligatoriamente una delibera consigliare, quindi non credo che ci sia bisogno di quello. È una cosa curiosa che la giunta non abbia votato la delibera, ma abbia preso atto e abbia deciso di procedere con la vendita dello stadio delle aree, lasciando al Consiglio la responsabilità. Ma il non voto in giunta significa che non hanno voluto far votare contro la Grandi, la quale appunto aveva annunciato che non avrebbe votato a favore della delibera, ma che poi dopo nell'incontro con la stampa, subito dopo la conferenza stampa della Scavuzzo, ha detto che lei prende atto, non faceva parte
adesso,
del programma.
Michelino, adesso allora l'ascoltiamo, Elena Grandi, che l'hai anche intervistata, con te ci risentiamo a Metro Regione. Adesso sentiamo l'assessora De Verdi, Elena Grandi, che appunto ha espresso il suo parere negativo rispetto a questo documento.
Nel nostro programma elettorale ci stava scritto, scusa, chiarissimo, che San Siro per noi era un elemento dirimente, che avremmo sempre votato contrario, perché crediamo che San Siro possa avere un altro destino.
E come influisce questo voto nel suo rapporto col sindaco e con la giunta?
Non lo so, questo lo vedremo col tempo. Io credo che per tutto quello che riguarda il lavoro che abbiamo fatto, e sono convinta che nonostante tante critiche, l'assessorato, che l'incarico che ho avuto è un incarico che mi ha dato la possibilità, e ha dato la possibilità a questa città di lavorare di più e meglio su alcuni temi ambientali importanti.
L'abbattimento del Meazza ha un impatto ambientale enorme.
Questa è una delle motivazioni, non solo l'abbattimento del Meazza, ma anche il rifacimento del sottopasso Patroclo, che in termini di impatti non è tanto dissimile, anche se uno pensa che è sottoterra. Noi siamo contrari a questa cosa, consapevoli del fatto che bisogna trovare una soluzione, e non vorremmo certo che fosse nel Parco Sud a San Donato, e certo che dobbiamo provarci, però l'impatto ambientale di quel cantiere, di quelle demolizioni, la produzione di CO2, che poi non ci sarà più perché tutto quello che sarà costruito sarà climate neutral, carbon neutral, sicuramente, ma nel frattempo 8, 9, 10 anni di cantiere produrranno in quel quartiere una quantità di polveri di CO2 che dovremo gestire e che dovremo gestire con delle compensazioni che oggi non sono ancora chiare.
Non era nel programma, vi è stato imposto, voi avete votato no, questo mi pare che sia una frattura.
Beh, sul tema di San Siro la frattura però c'è sempre stata, i nostri consiglieri comunali hanno sempre avuto una posizione molto ferma, l'astensione o il non andare in giunta che io ho perseguito nelle precedenti occasioni era... cioè l'astensione è in realtà un non accordo, poi che se si decida di tenere una linea più morbida perché si vuole cercare comunque di lavorare in accordo è un altro paio di maniche, ma un'astensione nonostante quello che si dice è una non favorevolezza. Credo che in questo momento, come nel rush finale di questa operazione, fosse necessario che anche l'assessore prendesse una posizione più netta. Detto questo non cambia assolutamente né la mia posizione in precedenza né quella in futuro e neanche la volontà di collaborare con l'amministrazione che ci sarà sempre, perché nel momento in cui il Consiglio Sovrano voterà e deciderà, ma se questa delibera passerà in Consiglio è evidente che tutte le nostre direzioni, a partire da quelle dell'assessorato, il loro lavoro sarà quello di ridurre sempre di più e sempre al massimo l'impatto ambientale di questa operazione.
Era l'assessore al verde del Comune di Milano Elena Grandi e ringrazio Roberto Maggioni che è stato in studio con noi.
A dopo, ciao.
Ci risentiamo a Metro Regione e infine, come ogni sera, infine per quanto riguarda l'orizzonte, in questa prima parte, prima dell'orizzonte delle 20, una canzone dedicata alla Global Sumud Flottiglia nella colonna sonora che stiamo costruendo per le navi umanitarie dirette a Gaza. Sul nostro sito trovate tutte le indicazioni se volete partecipare. Quindi lascio spazio alla canzone, poi Esteri, il giornale radio, Metro Regione e ci risentiamo se volete con l'orizzonte delle 20 fino alle 20:30.
Ciao, mi chiamo Maria e sono una pensionata. E la canzone che vorrei dedicare alle persone che stanno viaggiando verso la Palestina è Eppure il vento soffia ancora di Pierangelo Bertoli. Così mi è venuta in mente subito sia per il vento che soffia ancora e spinge gli ideali e spinge queste vele fino in quelle terre e le spinge anche nelle coscienze di tutti. E credo che appunto sia anche una canzone di speranza, perché il vento soffia ancora e quindi che soffia un vento di pace. Ciao a tutti e buon vento.
E l'acqua si riempie di schiuma, il cielo di fumi, la chimica lebbra distrugge la vita nei fiumi, uccelli che volano a stento, malati di morte. Il freddo interesse alla vita ha sbarrato le porte. Un'isola intera ha trovato nel mare una tomba, il falso progresso ha voluto provare una bomba, poi pioggia che toglie la sete alla terra che è viva, invece le porta la morte perché è radioattiva.
Eppure il vento soffia ancora, spruzza l'acqua alle navi sulla prora, e sussurra canzoni tra le foglie, bacia i fiori, li bacia e non li coglie.